il 2015 in 50 voci.
Benvenuti a Il 2015 50 voci, lo speciale di Radio Città Fujiko per ricostruire i principali fatti dell'anno che sta per concludersi. Questo speciale vuole riportarvi alla memoria quanto accaduto nel recente passato, perché nell'epoca della sovraesposizione mediatica ci dimentichiamo delle cose sempre più velocemente. Ma vogliamo anche testimoniare il lavoro lungo un anno della redazione di Radio Città Fujiko. Saranno 4 le puntate dello speciale, suddivise più o meno per quadrimestre. Una volta andate in onda sarà possibile riascoltarle in podcast sul sito radiocittafujiko.it. Allora cominciamo dall'inizio, dal gennaio 2015, che si apre nel peggiore dei modi. Dal 3 al 7 gennaio, nei pressi del lago Chad, nel Borno, in Nigeria, Boko Haram rade al suolo 16 villaggi, causando la morte di circa 2.000 persone. Il 7 gennaio, Parigi viene colpita dall'attentato di Charlie Hebdo ed altri folli gesti terroristici che portano a un bilancio totale di 22 morti e 11 feriti. La voce che ascoltiamo è quella del servizio del giornalista Francesco di Taranto.
Non muovetevi, non muovetevi, soprattutto non muovetevi e restate in silenzio. Queste le parole delle persone che si sono rifugiate sul tetto per sfuggire ai colpi d'arma da fuoco degli attentatori. È stata una mattinata di terrore a Parigi. Due uomini armati di Kalashnikov e a volto coperto sono entrati nella sede parigina del settimanale satirico Charlie Hebdo e hanno aperto il fuoco. La sparatoria sarebbe durata diversi minuti, provocando almeno 12 vittime e 10 feriti. I due, che sarebbero ora in fuga, si sono scontrati con la polizia in un violento conflitto a fuoco nel corso del quale due agenti sono rimasti a terra. L'allerta in tutta la regione di Parigi è stata innalzata al livello più alto. Non appena appreso dell'attentato, il presidente della Repubblica François Hollande e il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve sono accorsi sul posto. Tutte le redazioni giornalistiche della capitale francese sono in questo momento sotto protezione delle forze dell'ordine, come anche le scuole e gli edifici pubblici.
Il 14 gennaio Giorgio Napolitano si dimette da Presidente della Repubblica, dimissioni annunciate già al momento della sua anomala rielezione. Nessun Presidente della Repubblica infatti è mai stato eletto per un secondo mandato, ma le anomalie della gestione Napolitano dello Stato sono più di una, come conferma Luca Alessandrini, direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri.
Una sola considerazione generale: Napolitano ha rappresentato un momento di svolta e al tempo stesso di continuità. Di svolta perché sicuramente è andato oltre i propri poteri costituzionali, questo è stato abbondantemente detto. È stato un uomo che ha avocato a sé decisioni che sarebbero state di competenza di altri, del Parlamento e del Governo. Insomma, è stato un presidente piuttosto presidenziale rispetto alla tradizione e alla lettera della Costituzione italiana. Questo va sicuramente detto, ci sono stati momenti in cui ha imposto con forza questa sua presenza e questa sua capacità di incidere sulle decisioni del paese. Di continuità invece perché è stato anche capace di essere discreto, di essere in disparte, di rappresentare la continuità e la serietà delle istituzioni senza andare oltre questo limite. E quale dei due ruoli ha prevalso? Beh, non v'è dubbio che il primo, la volontà di essere presente, sia stato quello che è apparso con più evidenza, ma teniamo presente che in paesi realmente presidenziali i presidenti fanno molto di più. Ma non c'è dubbio che nella tradizione italiana gli interventi di Napolitano sono stati anomali, nuovi e determinanti in alcuni casi.
Il 21 gennaio si apre l'avvertenza Mercatone 1. L'azienda ha presentato al Tribunale di Bologna istanza di accesso al concordato preventivo per calo del fatturato. La procedura mette a rischio 3.700 posti di lavoro in tutta Italia. L'annuncio dello stato di agitazione da parte dei lavoratori non si è fatto attendere, come testimoniano le parole di Stefano Biosa della Filcamps CGIL di Bologna.
Come Filcamps CGIL a livello nazionale abbiamo proclamato l'agitazione del gruppo Mercatone 1 perché l'azienda mezzo stampa ci ha comunicato che ha presentato richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Bologna e per una serie di comportamenti scorretti che ha già posto in essere da partire da dicembre, come il mancato pagamento di e delle stipendi ad alcuni lavoratori.
Il 2015 è senza dubbio un anno che ha visto protagonista, nel bene e nel male, la Grecia. Il 25 gennaio si svolgono le elezioni che portano alla vittoria di Alexis Tsipras e di Syriza, uno scorno per l'Europa dell'austerity che ha tentato in tutti i modi di ostacolare l'avanzata del partito di sinistra che vuole rompere con la pratica dei memorandum. Le parole di Vassilis Primikiris del Comitato Centrale di Syriza.
Noi non possiamo accettare alleanze con tutte le forze che hanno portato avanti il discorso del memorandum, le politiche neoliberiste. Non per un dogmatismo politico, ma soprattutto perché non possiamo accettare di governare con lo stesso modo che hanno governato fino adesso gli altri partiti. Non possiamo allearsi né con la destra, la Nuova Democrazia, neppure di quello che è rimasto dal Partito Socialista. Ovviamente se entrano nel Parlamento e vogliono dare un sostegno esterno del nostro governo, non possiamo dire di no. Guardate che queste elezioni in Grecia saranno un terremoto del tutto il sistema politico.
Il 28 gennaio a Torino si apre il processo che vede imputato lo scrittore Harry De Luca per istigazione a delinquere per alcune sue frasi sul sabotaggio della TAV in Val di Susa. L'indagine e il successivo processo sono scaturiti dalla querela sporta da LTF, la società italo-francese che gestisce l'opera, nei confronti di De Luca, che aveva affermato che la TAV va sabotata. Le parole dello scrittore ai nostri microfoni.
Sostengo che in Italia in questo momento è compromessa la parola contraria, il diritto a esprimerla. Quelle favorevoli, quelle ossequiose, quelle pazienti nei confronti degli abusi dei poteri sono tutte permesse. E la parola contraria, quella che si oppone, quella che prende voce da dalle risposte che ci sono nella base di questa città, di questo paese, che ci sono nelle lotte della Val di Susa, come nelle lotte della Ilva di Taranto, insomma quelli che si mettono un po' di traverso oggi hanno un motivo in più di essere attaccati, perché neanche le parole sono al sicuro, insomma neanche il diritto di pronunciarle è al sicuro dalle trappole, dagli agguati della legge, insomma, che le vuole censurare.
Lo stesso giorno l'Emilia Romagna si sveglia più mafiosa. L'operazione Emilia porta all'arresto di 117 persone appartenenti al clan dei Grandi Aracri di Cutro. Tra gli arrestati alcuni imprenditori che hanno ricevuto appalti milionari, alcuni poliziotti che fungevano da informatori, e l'indagine ha rivelato anche il rapporto di alcuni esponenti politici con la criminalità organizzata. Ascoltiamo le parole di Antonio Monachetti di Libera Bologna.
È la conferma per chi continuava ancora oggi nel 2015 a dire che le mafie al nord non erano un problema che ci interessava, avesse la conferma che invece, come sosteniamo da tempo, purtroppo le infiltrazioni del radicamento mafioso è presente anche nel territorio del nord Italia, le continue indagini e inchieste lo dimostrano, è un territorio in cui loro fanno affari e provano ad accrescere il proprio patrimonio, e quindi è una certezza, ecco.
Il 29 gennaio Sergio Mattarella viene eletto Presidente della Repubblica. L'ex DC, membro della Corte Costituzionale e padre dell'ultima legge elettorale costituzionale, viene eletto al quarto scrutinio con una maggioranza semplice. Sul suo nome sono confluiti i voti di PD, SEL e Nuovo Centrodestra. Forza Italia si spacca. Berlusconi, che ha dato ordine di votare scheda bianca, è furioso con Renzi e Alfano per il tradimento dei patti. Un estratto dal discorso di insediamento di Mattarella.
Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte al voto. Un pensiero deferente ai miei predecessori, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. L'impegno di tutti deve essere rivolto a superare le difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. La lunga crisi, prolungatasi oltre ogni limite, ha inferto ferite al tessuto sociale del nostro Paese e ha messo a dura prova la tenuta del suo sistema produttivo, ha aumentato le ingiustizie, ha generato nuove povertà, ha prodotto emarginazione e solitudine. Le angosce si annidano in tante famiglie per le difficoltà che sottraggono il futuro alle ragazze e ai ragazzi.
Siamo a febbraio quando, il 12, i leader di Russia, Ucraina, Germania e Francia raggiungono un accordo sul conflitto in Ucraina orientale che include un cessate il fuoco e il ritiro delle armi pesanti. Tuttavia, alcuni giorni dopo, il governo ucraino e i ribelli filorussi affermano che nel suo primo giorno il cessate il fuoco è stato rotto 139 volte, in quanto entrambe le parti non sono riuscite a ritirare le loro armi pesanti e la lotta era continuata. Due giorni più tardi, il 14 febbraio, la città libica di Sirte viene invasa dalle forze armate dello Stato Islamico. L'organizzazione terroristica è protagonista anche di quanto accade nei primi giorni di marzo, dal 5 all'8. I siti archeologici di Nimrud, Hatra e Dur Sarrukin in Iraq vengono demoliti dai jihadisti. Il 18 marzo scorre ancora sangue. Al Museo Nazionale del Bardo di Tunisi, un attentato terroristico provoca la morte di 22 persone e il ferimento di altre 45. Il 23 marzo, in un rapporto di Medici Senza Frontiere, viene denunciato il ritardo con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità prese atto dell'emergenza Ebola in Africa occidentale, dopo aver ignorato i primi appelli lanciati dall'organizzazione non governativa presente sul campo. Le parole di Roberto Scaini di Medici Senza Frontiere.
Siamo ad oggi appunto ad un anno circa in cui è stata lanciata l'emergenza Ebola, in cui è stata notificata l'epidemia di Ebola in West Africa. Quello che tristemente è successo, che appunto all'inizio, come abbiamo denunciato più volte, come ne ricordava, l'appello ad intervenire non è stato accolto con tempestività da quelle che invece sono le agenzie internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbero essere preposte ad intervenire in questi casi. E quindi ci siamo trovati nel periodo che va da fine luglio fino a settembre di fronte ad una situazione che era del tutto ingestibile dalle poche organizzazioni non governative che erano presenti sul campo, tra cui appunto Medici Senza Frontiere, che al tempo gestiva addirittura da sola il 60% dei casi di Ebola che erano presenti nel paese.
Il 24 marzo il volo Germanwings 9525, partito da Barcellona e diretto a Düsseldorf, viene fatto precipitare da Andreas Lubitz, il copilota del velivolo, sulle Alpi dell'Alta Provenza, in Francia. Il bilancio è di 150 morti. Dopo anni di rinvii, il 31 marzo è il giorno in cui diventa operativa la legge sulla chiusura degli ospedali psichiatrico-giudiziari in Italia. Una legge che aggiunge un tassello alla riforma di Franco Basaglia, anche se decenni dopo. Sul destino degli internati però ci sono molti dubbi, sia dovuti al ritardo delle regioni nel predisporre le strutture alternative, le cosiddette REMS, sia sulla natura stessa di queste strutture. Le parole di Francesco Maisto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Noi abbiamo la certezza che l'OPG di Reggio Emilia chiuderà il 31 marzo. Non ci sarà niente di traumatico perché sono state apprestate le strutture, le risorse e formato il personale perché gli internati gradualmente, perché si tratta sempre di persone che hanno problemi di salute mentale, vadano nelle REMS oppure in comunità protette in Emilia-Romagna. Il termine è posto in una legge dello Stato e le leggi dello Stato in questo paese vanno applicate.
Lei ha detto nessun allarmismo, però queste persone in qualche modo fanno paura, perché?
Fanno paura perché si crea allarmismo e si crea allarmismo da parte di coloro che non hanno fatto tutto quanto era necessario per creare le strutture, le istituzioni adatte, per formare il personale e per realizzare il concerto con le istituzioni statali centrali e periferiche e per con le associazioni di volontariato.
Aprile si apre con una strage. Il 2 del mese in Kenya 150 persone vengono uccise dal gruppo terrorista di Al-Shabaab. Il 4 aprile la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per tortura per quanto accaduto durante il G8 di Genova del 2001 alla scuola Diaz. La Corte dice che quanto avvenne la notte del 21 luglio in seguito all'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola deve essere qualificato come tortura e ha accolto il ricorso di una delle vittime, Arnaldo Cestaro, che all'epoca dei fatti aveva 62 anni. Il commento dell'avvocato Simone Sabatini.
Sicuramente è una sentenza importante, intanto perché sono molti i ricorsi pendenti sempre su quegli episodi presso la Corte da parte di altre vittime di quella tragica vicenda, e quindi è di buon auspicio l'idea che, avendo deciso il primo ricorso, poi è una prassi abbastanza ordinaria da parte della Corte europea di considerare il primo ricorso come ricorso pilota in cui fissa tutti i principi, va chiarito che la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo si rivolge allo Stato in quanto principalmente, diciamo, non ha posto in essere tutti quegli comportamenti come una legislazione ordinaria, come dei provvedimenti disciplinari adeguati nei confronti di chi li ha subiti. Su questo peraltro la Corte scrive a un certo punto che ha registrato il silenzio assoluto da parte dello Stato su questo specifico punto. Insomma, dicevo che questo è il cuore della sentenza, cioè la sentenza è una sentenza che dice principalmente che lo Stato non ha posto in essere tutti quei comportamenti che doveva porre in essere per punire e quindi in futuro evitare che succedano fatti così gravi.
Il 13 aprile aprile Hillary Clinton ufficializza la sua corsa alla Casa Bianca, affermando di voler essere il primo presidente americano donna e puntando su un programma rivolto alle questioni femminili, al lavoro e alle minoranze. Il commento di Daniele Donati, docente dell'Università di Bologna.
Era lungamente attesa, cioè tutta questa sorpresa non è in realtà una sorpresa, nel senso che sapevamo bene gli intenti di Hillary e sapevamo bene come, insomma, che aveva tutte queste intenzioni. Il plauso di Obama è naturale, è stato un suo segretario di Stato, nonostante sia stato anche la sua avversaria alle primarie, diciamo, quando fu eletto la prima volta. Ecco, su questo forse risiede l'elemento più importante da considerare, nel senso che non è una candidata nuova, è una candidata che ha già perso le primarie, è, credo, nel campo democratico, visto anche l'indisponibilità delle altre possibili candidate, penso in particolare a questa esponente del Movimento per i Diritti Civili, un po' estremista, un po' oltranzista, che però ha dichiarato di non volersi candidare. Insomma, credo che comunque la candidatura, appunto, Clinton sia una candidatura scontata, che però sconta, il gioco di parole viene spontaneo, anche il fatto di essere, come dire, stata una perdente in passato, no? D'altra parte, il suo vantaggio ha il nome che porta e anche, insomma, la storia che porta, che, insomma, indubbiamente le dona favori e anche qualche nemico.
Il 18 aprile avviene l'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia di un'imbarcazione carica di 887 migranti al largo delle coste libiche, impattato incidentalmente con la nave King Jacob. I morti sono oltre 800, il numero più alto di vittime mai registrato. Il 25 aprile alcuni violenti scosse di terremoto colpiscono il Nepal. La magnitudo è di 7.8 gradi Richter, più di 8.000 i morti e gravissimi danni nel paese. Alcuni edifici secolari, già ricostruiti dopo il sisma del 1934 e parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sono andati distrutti. La corrispondenza di Francesca Chini di Oxfam Italia.
Purtroppo ci sono continue scosse di assestamento, abbiamo passato appunto tutto il weekend cercando di stare in contatto con i colleghi sul field, ma non è assolutamente facile proprio perché comunque la comunicazione è molto complessa, viene interrotta in continuazione. Da ieri alcuni dei nostri colleghi hanno cominciato appunto le distribuzioni di acqua con UNICEF, con il World Food Program nella zona occidentale di Kathmandu, e così stanno facendo anche SOS Village Action Aid. Probabilmente saremo molto più operativi a partire da oggi. Come Oxfam, quello che vorrei sottolineare è che siamo presenti al paese già dagli anni 80, quindi abbiamo dei programmi che noi definiamo di Disaster Risk Preparedness, quindi di preparazione alle emergenze, e avevamo per questo anche appunto degli stock, dei magazzini già pronti appunto nel caso di queste evenienze, perché come probabilmente sa il Nepal è una zona ad alto rischio sismico per la collisione appunto delle due zolle, e siamo quindi pronti già a distribuire kit igienico-sanitari, acqua con una capacità fino a 200.000 persone, perché questo appunto è quello che conta in questi momenti, anche prevenire appunto il diffondersi di eventuali epidemie e malattie. Governo che comunque sta reagendo, siamo in contatto anche con un network di 10-12 organizzazioni locali con cui si lavorava anche in passato, hanno stabilito e designato almeno 16 campi dove potrebbero essere ospitate circa 30.000 persone.